Birdland, l'avventura del jazz.
Un saluto da Marcello Lorrai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati con Birdland per la seconda puntata della serie che dedichiamo a Michel Legrand, musicista francese la cui fama è legata innanzitutto al suo lavoro come autore di colonne sonore, ma che parallelamente ha anche intrattenuto un intenso rapporto con il jazz. Mancato nel 2019 a 86 anni, Legrand è stato un musicista bulimico che nella sua carriera non si è fatto mancare niente. Difficile, per fare un esempio, trovare un autore di grande successo di musiche da film che si prende la briga di registrare un CD di composizioni pianistiche di Erik Satie. Legrand lo ha fatto nel 93. Non è l'unica delle sorprese che si possono avere frugando nella sua carriera. Legrand ha per esempio inciso nel 94 anche un album intitolato American Piano Music, in cui passa da Louis Moreau Gottschalk e Scott Joplin a Conlon Nancarrow e John Cage. Ma se un album di esecuzioni di Satie o uno dedicato a un florilegio di musica pianistica americana possono essere un dettaglio in una carriera come la sua, non lo è certo invece il jazz. E almeno un album di jazz, il primo album di jazz realizzato da Legrand, è entrato negli annali di questa musica non fosse altro che per la presenza di Miles Davis tra i musicisti coinvolti, ma anche per la particolarità degli arrangiamenti concepiti da Legrand. Alla fine della prima puntata abbiamo lasciato Legrand con uno dei brani dell'album incisi nella prima seduta, quella appunto con la partecipazione di Davis. La storia del disco l'abbiamo raccontata. Legrand realizza per l'americana Columbia un 33 giri a tema di brani dedicati a Parigi arrangiati per orchestra. Intitolato I Love Paris, l'album esce nel 54 e ha, oltre Atlantico, un enorme successo. Per il disco però Legrand ha preso solo $200, non prevedendo il contratto delle percentuali. La Columbia, oltre ad affidargli altri album orchestrali a tema geografico, pensa allora di sdebitarsi sostenendo la produzione di un album che Legrand può fare a suo piacimento. Legrand non si fa problemi a puntare decisamente alto e chiede Miles Davis, John Coltrane, Bill Evans, eccetera. Nel giugno del 58 il 26enne Legrand incide a New York. La formazione raccolta in studio per la seconda seduta di incisione allinea una formidabile sezione di tromboni con Frank Reak, Billy Byers, Jimmy Cleveland, Eddie Bert, al flauto Herbie Mann, uno dei più grandi sax tenori della storia del jazz, Ben Webster, uno straordinario pianista come Hank Jones, Major Holley alla tuba, Georges Duvivier al contrabbasso e Don Lemond alla batteria. Ben Webster è magnificamente in evidenza in Blue and Sentimental di Count Basie. Mm-hmm. Le Grand Jazz è un risultato rimarchevole, a maggior ragione se si considera che Le Grand è un musicista giovane che non fa parte della scena del jazz americano e che, diciamo così, non si dedica al jazz a tempo pieno. Gli arrangiamenti sono non banali, esorbitano in maniera significativa dagli approcci più abituali nel jazz dell'epoca, rivelano un gusto e una cura del dettaglio interessanti e allo stesso tempo lasciano spazio all'estro e alla spontaneità dei solisti. Che il recensore di una rivista come Downbeat, lo avevamo accennato nella prima puntata, avanzi un paragone, in particolare per quanto riguarda i brani concepiti pensando a Miles come protagonista, fra Le Grand e Gil Evans, ci dice che alla fine degli anni 50 questo giovane francese in trasferta nella patria del jazz risulta subito molto credibile. E l'ascolto di Le Grand Jazz ci spinge a domandarci che carriera Le Grand avrebbe potuto avere nel jazz se avesse continuato la sua attività come jazzista, magari direttamente negli Stati Uniti, e non avesse scelto invece di dedicare il grosso delle sue energie alla musica da film. La formazione raccolta in studio per la terza e ultima seduta da cui nasce Le Grand Jazz è ancora diversa. Una fortissima sezione di trombe, Art Farmer, Ernie Royal, Donald Byrd, Joe Wilder, due eccellenti tromboni, Frank Reak e Jimmy Cleveland, Jimmy Buffington al flicorno, Gene Quill e Phil Woods ai sax alti, Seldon Powell al tenore, al sax baritono Tio Massiro, che proprio in questa fase degli ultimi anni 50 comincia a fare il produttore e sarà poi, come sappiamo, un epocale produttore di Miles Davis, al vibrafono Don Elliott, Nat Pierce al piano, Milt Hinton al contrabbasso e Ozzy Johnson alla batteria. Tra i brani che Le Grand incide con questa formazione c'è un originale arrangiamento di In a Mist di Bix Beiderbecke. Dopo Le Grand Jazz troviamo un altro titolo di album che in francese suona come un gioco di parole che si attaglia benissimo alla personalità non esattamente modesta di Le Grand, e cioè Le Grand Piano, inciso per la Philips a Parigi nel 59. L'idea è quella di prendere un assortimento di brani dedicati a Parigi, assortimento che in buona parte coincide con quello del tanto fortunato album I Love Paris, a cominciare dal brano di Cole Porter che gli aveva dato il titolo, e di proporlo invece in un formato di trio jazz, piano, basso, batteria. Forse perché l'album vuole andare nella scia del grande successo popolare di un album di musica d'atmosfera come I Love Paris, fatto sta che il jazz del piano trio di Le Grand Piano è in effetti abbastanza blando, con un pianismo di Le Grand jazzisticamente non di grande caratura. Uno dei brani più vivaci e riusciti è Under the Bridges of Paris, il brano di Jean Rodor e Vincent Scotteau, che nell'originale si chiama Sous les Ponts de Paris. Il brano era stato scritto nel 1913 e alla metà degli anni 50 aveva conosciuto delle versioni di Eartha Kitt e di Dean Martin che avevano avuto successo in particolare in Gran Bretagna. I musicisti che accompagnano Le Grand sono Guy Pedersen al contrabbasso e Gus Vallès alla batteria. Intorno alla metà degli anni 50, Le Grand intanto ha cominciato ad essere parecchio richiesto per colonne sonore e nel giro di qualche anno lo è sempre di più. Negli ultimi anni 50 i protagonisti della Nouvelle Vague, Jean-Luc Godard in testa, polemizzano aspramente nei confronti del cinema classico francese. Nel 61 esce Une femme et une femme di Godard con Anna Karina e Jean-Paul Belmondo. La musica è di Le Grand. Sempre nel 61 esce La cave, Serebif di Gilles Grangier con Jean Gabin. La musica è di Legrand. Si noti che Grangier, regista di grande successo popolare nella Francia degli anni 50, è proprio uno, se non il più importante, dei registi che Godard attacca. E del 61 è anche Lola, primo film di Jacques Demy, con musica di Legrand. I due stringono una forte amicizia e tipica dei film di Demy sarà l'impronta musicale delle colonne sonore di Legrand. E assieme, come vedremo, Demy e Legrand tenteranno anche con successo la strada della commedia musicale. Nel dicembre del 1962 a New York, in tre sedute, in ognuna con un ampio e diverso assortimento di musicisti, Legrand realizza per la Philips l'album che esce col titolo Michel Legrand Big Band Plays Richard Rogers, un album orchestrale ma non all'insegna dell'easy listening come quelli a tema geografico, bensì di profilo nettamente jazzistico. Nella prima data Legrand dirige personalmente i propri arrangiamenti e la seduta è supervisionata da Billy Byers e Quincy Jones. Nella seconda e nella terza è Billy Byers a condurre le due formazioni orchestrali negli arrangiamenti di Legrand. Anche in questa occasione Legrand mostra una notevole brillantezza nel trattamento dei materiali. I brani sono scelti tra quelli memorabili nati dalla collaborazione di Richard Rogers, uno dei grandi autori del cosiddetto Great American Songbook, con i parolieri Lawrence Hart e Oscar Hammerstein. Il livello delle compagini raccolte in studio è di prim'ordine. Basti citare qualcuno dei musicisti impegnati nella terza seduta, in cui viene incisa, fra l'altro, una originale versione di The Lady is a Tramp di Rogers e Hart. Ci sono tra gli altri Clark Terry, Snooky Young, Ernie Royal fra le trombe, Bob Brookmeyer fra i tromboni, Julius Watkins tra i flicorni, Phil Woods al sax alto, flauto e clarinetto, Paul Gonsalves al sax tenore, Tommy Flanagan al piano, Milt Hinton al basso. The Lady is a Tramp è un brano che viene generalmente declinato in maniera abbastanza decisa. Si noti la particolarità della soluzione soft adottata invece da Legrand nella prima parte, con in evidenza il tenore di Gonsalves. Mm-hmm. si pensi che Legrand si accontentasse di arrangiare per orchestre, di prodursi come pianista, di comporre musica da film per diversi dei registi francesi più importanti e di incidere negli Stati Uniti con alcuni dei più straordinari protagonisti della scena del jazz. Incoraggiato da Jacques Brel, nel 64 comincia a prodursi anche come cantante, anche se il suo modo di cantare non viene apprezzato proprio da tutti. Canta, per esempio, La Valse de Lila, la sua prima grande canzone, scritta verso la metà degli anni 50 assieme ad un personaggio straordinario come Eddie Barclay e con parole di Eddie Marnay. Una canzone indicativa del gusto melodico che farà la fortuna di Legrand. Alla fine degli anni 50 la canzone viene adattata in inglese con parole scritte da un grande autore come Johnny Mercer con il titolo Once Upon a Summertime. La versione inglese viene incisa nel 58 da Blossom Dearie, una cantante americana di area jazzistica, e nel 59 esce nel suo album che porta proprio il titolo della canzone. Blossom Dearie, fra il 52 e il 57, era stata a Parigi e aveva formato un gruppo vocale, The Blue Stars, di cui faceva parte Christiane Legrand, sorella di Michel. Il brano di maggior successo della formazione, una versione francese di Lullaby of Birdland, era stato arrangiato, immaginate da chi, da Michel Legrand. Once Upon a Summertime si farà strada poi anche come standard nel jazz e sarà anche il titolo di un album di Chet Baker uscito nell'80. Ma già certo non è poco che la prima versione strumentale degna di nota del brano sia di Miles Davis, con l'arrangiamento e sotto la direzione di Gil Evans. Inciso da Davis nel 62, il brano, che ascolteremo per salutarci per questa puntata, è perfetto nell'atmosfera dell'album Quiet Nights, che esce nel 63. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla terza puntata di questa serie di Birdland.